Altri interventi? Consigliere Lugli, prego.
Grazie. Anche io mi associo alle considerazioni del consigliere Rubiani. Il primo commento che faccio è relativo alla spesa sociale che non so se io al posto vostro l'hai fatto meglio o peggio, si è gestita una cosa che mai prima d'ora era stata prevista e mai prima di ora era stata affrontata. Quindi, secondo me, il Comune si è mosso bene. Dove noto una critica da fare è proprio la visione prospettica del futuro, soprattutto legato a una. Come posso dire, scarsa considerazione delle idee altrui. L'anno scorso, nel 2021, avevamo presentato una mozione per uno studio di fattibilità sulle comunità energetiche, bocciata dalla maggioranza, dove però nel rendiconto vedo che le maggiori spese per energia elettrica sono circa 100.000 euro. Nelle spese per missioni, la voce 17, energia e diversificazioni delle fonti energetiche, zero nel 2020, nel 2021, e la differenza. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non si ha fiducia in ciò che già da anni il nostro movimento dice, cioè che stiamo vivendo di sopra delle nostre possibilità. E dove prima si poteva fare ampi interventi di politica di programmazione anche sul sociale, facendo comunità energetiche e andando ad aiutare principalmente coloro che più vengono. Più sono esposti all'aumento delle bollette, questo discorso non è stato fatto. Non è stato fatto vincolando anche 800.000 euro sulle piste ciclabili, soprattutto una larga fetta su una pista ciclabile di via Canale Carpi, dove al di fuori del comune di Campo Gagliano, il comune di Carpi ha risolto la questione con quattro cartelli. Strada con ciclisti mantenete la distanza di 1,5 metri. Ci sono i cartelli via Canale Carpi, nella parte sotto il Comune di Carpi ha risolto il problema in questo modo. Quindi una valorizzazione, un impegno verso la diversificazione delle fonti energetiche, missione 17 del mandato del nostro comune purtroppo vede assolutamente zero e un aumento di 100.000 euro sulle spese energetiche comporta, sì, a parte il fatto che si vede anche in prospettiva e questo angoscia me come angoscia il mio gruppo e quant'altro, le prospettive sono sempre peggiori. Oggi ho sentito parole dopo aver celebrato ieri la festa della Resistenza, della Liberazione, della venuta della democrazia e quant'altro, parole che lasciano veramente sgomenti e non presuppongono per il futuro niente di buono. Quindi non aver saputo investire allora rischia di essere ancora più penalizzante oggi. Ricordo che le comunità energetiche sono già realtà a Formigine, a Fiorano per iniziativa privata e sono state approvate nel comune di Castelfranco Emilia, di Reggio Emilia, quindi spero che anche a Campo Gagliano si possa iniziare a valutare anche questo tipo di situazione. Grazie.
C'è la risposta per Rubiani.
Ah, prego, dottor Bertolani, alla risposta di Rubiani.
Allora, per quanto riguarda cos'erano le plusvalenze, quella principale sugli quasi 88.000 euro è relativa alla cessione di un'area a Saliceto Buzzalino. Si vede che era iscritta per un valore basso, noi l'abbiamo ceduta, è un'area di rilocalizzazione, quella là, e quindi è stata rilevata questa plusvalenza, principalmente data da quell'area lì. Poi ci sono altre due cosine più piccole che, vabbè, qui, perché qui mi dicono l'accertamento, dopo devo andare a vedere che cos'è l'accertamento, eccetera. Invece, per quanto riguarda le sopravvenienze attive, fondamentalmente i 500 rotti mila euro sono eliminazioni di tanti residui passivi. La voce più grossa era la quota legata ai lavori della Vaffa, Lavfer, che incide per 387.000 euro. Quindi praticamente sono le minori spese che abbiamo avuto sulla Lavfer, che questi qua sono minori spese che quindi dopo non ci vengono poi, cioè praticamente ci calano il contributo che finanziava questi lavori e fine. Solo che c'è una sfasatura, nel senso che noi abbiamo già dato atto dell'economia, però stiamo rendicontando, quindi poi dopo lo vedremo poi sull'entrata, lo vediamo quest'anno. Poi nella finanziaria la somma che si è liberata è bloccata nell'avanzo, quindi non la spendiamo. Quindi, diciamo. E poi nell'economica intanto si è visto questo primo passaggio e poi dopo si vedrà il resto. Poi gli altri, vabbè, ci sono tante cose, c'è tutto un elenchino di vari impegni
Quindi
piccoli.
quando nel conto economico abbiamo spostato avanti 300.000 euro di perdite al prossimo anno, in pratica, cioè di mancate entrate che è uguale
Che poi
perdita.
però dovrebbe sparire anche un pezzo di avanzo.
Vabbè, però, ok.
Sì, certo. Sì,
Però il
viene
conto
meno.
economico, l'avanzo no, non gli fa caso. Ok, grazie. A chi la parola? Consigliere Gardini, prego.
Sì, grazie. Grazie alla parola. Grazie intanto anche per l'ulteriore illustrazione di questa sera, in aggiunta a quella commissione che ci permette sicuramente di trarre conclusioni su alcuni aspetti di questo documento. E innanzitutto, parlando di spese, è chiaro che. Insomma, dipende sempre, ovviamente, da come si leggono e da come si osservano i dati. Ma osservando ad esempio la rendicontazione sociale, emerge in modo chiaro di come l'amministrazione scelga di investire maggiori risorse rispetto anche alla media nazionale, fornendoci quindi al sociale una maggiore qualità che sia attraverso personale maggiormente qualificato. E quindi di conseguenza un rapporto pro capite più alto di assistenti sociali e di figure assolutamente più professionali. E non è certo una novità di quest'anno, ma crediamo che sia doveroso appunto sottolineare tutte queste spese che della serie non sono richieste, ma insomma credo che ne valga del lustro della nostra istituzione. Da rendiconto, inoltre, emergono in modo significativo le misure adottate nel 2021. Analoghe poi anche all'anno 2020 per contrastare gli effetti della pandemia, per contrastare gli effetti socio-economici della crisi pandemica, e come ad esempio i contributi alle imprese, i contributi per il pagamento del canone COSAP, i contributi tari, l'assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni culturali di promozione sociale e per le associazioni sportive, tutto questo solo per citare poi alcuni degli interventi che. Di somme che sono state messe a disposizione. E proprio perché il tema ci interessa molto, abbiamo chiesto appunto in commissione un'integrazione sui risultati dei bandi Covid attivati nel 2021, per renderci proprio conto della loro reale ricaduta sul territorio. E abbiamo voluto metterci gli occhiali da vista, quindi. E emerge chiaramente che l'intento è stato raggiunto, specialmente. Il mondo dell'associazionismo ne usufruita pieno. Insomma, durante la pandemia, quante volte ci siamo tutti preoccupati del tessuto che poi garantisce anche svago e pause ricreative ai nostri concittadini. E un altro aspetto interessante deriva dal recupero dell'evasione dei tributi. Apprezziamo specialmente il dato sulla Tari, perché ricordiamoci che chi la paga si trova poi a doverla pagare anche per quelli che non la pagano. Quindi è assolutamente un dato che ci rincuora e anzi, speriamo che sia sempre più consolidato negli anni. Quindi agire su questo tipo di evasioni ci sembra eticamente e socialmente equo. E per quanto riguarda invece i risultati IMU e dezionale comunale, siamo contenti che non ci siano stati cali di gettito, come magari ci si poteva immaginare. E a noi piace pensare che il tessuto sociale ed economico di Campovegliano abbia retto l'urto in questi anni, quindi voglio dire, se abbiamo mantenuto questi gettiti, vuol dire che insomma, il tessuto economico ha retto più o meno col lavoro e con l'economia locale. E se pensiamo ai rapporti appunto tra istituzioni pubbliche, aziende, imprese, attività produttive, è doveroso certamente sottolineare come elemento i tempi di pagamento del nostro ente, che sono decisamente inferiori alla media nazionale e anzi negli ultimi anni stanno pian piano calando. Su come si sono spesi i soldi, insomma, su come si sono spesi i soldi, ovviamente, questo è tutto un discorso politico ed è tutto opinabile, voglio dire, i numeri sono numeri e poi è chiaro che la politica fa gioco al resto. E credo che in questo consuntivo si siano messe in campo delle opinioni o comunque delle soluzioni. Dire tagliamo le spese inutili è certamente sensato e lo condividiamo anche, certamente, però a volte magari anche aggiungere un dettaglio in più o qualche idea, a volte insomma magari non farebbe male. Grazie.
Ci sono altri interventi? Ma allora, solo per concludere, non ci sono altri interventi. Solo per concludere, volevo soltanto così fare un attimo di sintesi solo su un paio di passaggi che sono stati fatti. E, sulla farmacia, adesso aumentata la marginalità, può essere intesa in due modi. Spero di intenderla nel senso positivo, di non che siano aumentati i prezzi rispetto agli stessi prodotti, perché non è così. Cioè, allora, quello che sappiamo in un confronto anche che abbiamo fatto diverse volte, insomma, negli anni di Covid con la farmacia, è che sono cambiati i tipi di prodotti che sono stati venduti. Allora, col Covid le persone, anzi, ci siamo ammalati di meno. Quindi c'è stata una minor vendita dei farmaci che di solito compriamo da banco, ma soprattutto anche quelli, no, proprio i medicinali, che sono quelli che hanno anche delle marginalità minori in un certo senso. Mentre sono aumentate le vendite dei prodotti anche più commerciali, che è una farmacia, quindi non siamo tenuti a fare dei prezzi dal più scontato dei supermercati, quindi è chiaro che ci sono dei prodotti che hanno una marginalità più elevata, anche se, e ci tengo a sottolinearlo, i cittadini lo sanno, ogni volta che poi nel caos quotidiano che c'era anche con i prodotti sanitari, penso alle mascherine, tutte queste cose qua. La nostra farmacia, anzi, a onore del vero, c'è stato anche un buon coordinamento con anche la farmacia privata, lo devo dire, gestito da noi, da me personalmente e anche dall'assessore Zaccarelli, servizi sociali, sociosanitari, e ancora prima di sapere, appena il governo usciva dicendo il costo, eccetera, eccetera, qui venivano vendute subito. Anche con un giorno o due prima, ai prezzi calmierati che non erano ancora trovabili in altre farmacie, tant'è che sappiamo anche di cittadini che venivano qui da comuni limitrofi per comprare il materiale, quindi c'è stato evidentemente un maggior guadagno anche per questo. Ecco, però non sono stati aumentati i prezzi cioè facendo la cresta proprio nel periodo del Covid anche, ecco, insomma. E poi hanno lavorato anche accumulando straordinari, quindi hanno veramente, anzi li ringraziamo anche i nostri farmacisti perché hanno passato un periodo veramente, veramente, sì, insomma, sono stati un presidio importante per il territorio. Ecco. un discorso solo, così un cenno al discorso del bilancio e cosa sarà il bilancio del futuro. Allora, una battuta, ma non è una cosa che ci piace, quindi siamo d'accordo con quanto detto in questo caso da consigliere Rubiani, però una battuta, non una battuta ironica, una battuta per riprendere il discorso, ci sta. La denatalità, con tutti i problemi a lungo termine che ha, i primi anni in cui si presenta, visto quanto costano i servizi scolastici, non ha un risvolto negativo sul bilancio, ma un risvolto positivo, perché ovviamente tutti i servizi scolastici sono in unione, ma sono sempre soldi nostri, insomma, sono ovviamente in perdita perché il tasso di copertura è basso, ma non è quello a cui vogliamo arrivare, ovviamente. Di diminuire i servizi, anzi abbiamo detto che aumentiamo i posti di nido. È vero che il bilancio in futuro preoccupa, questo è vero, però vorrei che fosse chiaro, è per come sono costituiti i bilanci ed è per il livello che vogliamo tenere di servizi. Le spese non essenziali, non sappiamo, cioè se devo andare a dire a un cittadino quali sono le spese non essenziali nel comune di Campogalliano, ci rimane veramente, non voglio dire niente perché magari mi scappa qualcosa, ma ci rimane veramente poco che non sia la fiera, la manifestazione, l'evento, questa roba qua, perché tutte le altre sono essenziali, che però non vuole dire che sono, cioè per noi sono indispensabili anche quelli, quindi diventa difficile. C'è anche nell'ultimo periodo un aumento leggero, ma vorrei vedere chi non è d'accordo, anche perché sapete come sono gli stipendi dei dipendenti comunali, c'è stato negli ultimi anni un aumento di spese del personale, poi c'è un discorso di numero di dipendenti, ma proprio di contratto di lavoro, che negli ultimi anni è andato un po' ad aumentare, per fortuna, insomma, poi per il bilancio dispiace, ma insomma per fortuna che si è verificato, insomma, dopo tanti anni di fermo. E anche sul numero di dipendenti, quindi sulle spese di personale, il lavoro, come forse anche nel privato, credo, insomma, qua lo è di sicuro tanto, il lavoro richiesto all'ente pubblico, all'ente locale, tutta la parte amministrativa, burocratica, eccetera, è veramente tanto aumentato. Ci sono anche delle professionalità, delle cose, che è chiaro che noi magari siamo un comune molto piccolo, quindi ancora magari non abbiamo, però che richiedono veramente dell'impegno da parte dei dipendenti. Quindi se vogliamo tenere tutti i servizi che abbiamo, adempiere in più tutti gli adempimenti che ci sono, per quanto si richieda di lavorare i dipendenti, bisogna anche pensare, cioè le spese di personale andranno ad aumentare, ecco. Quindi la preoccupazione per come sarà nel futuro, non magari quest'altro anno, ma insomma non proprio nell'immediato, nell'anno successivo, ma negli anni successivi, c'è da parte di tutti. Poi devo anche dire che però è un tema nazionale, non è un tema di Campogalliano, e devo anche dire che prima che vada davvero in deficit in modo, non dico irreversibile, ma in modo preoccupante, insomma con delle veramente ricadute negative, che nessuno vuole, credo che bisogna che a livello nazionale ci si pensi tutti quanti, perché il bilancio del comune di Campogalliano non è fra i bilanci messi peggio, ecco, lo dico così, insomma, quindi non è che mal comune mezzo gaudio, però un po' sì, insomma, cioè prima che vada davvero in stato, come si dice il termine, insomma, che vada in default il bilancio del comune di Campogalliano, bisognerà prendere delle decisioni a livello nazionale, insomma, ecco, tutto quanto questo, e lo dico solo come proprio per finire, ma sempre in questo discorso. Allora, consigliere Lugli, quando magari per correttezza, visto che i cittadini sentono, hai detto che hai sentito delle parole molto negative, eccetera, eccetera, magari, cioè non da noi, non so da che tu l'abbia sentita, nel mondo, in Italia, sui social o che cosa, però, no, perché sembra che siano, aspetta, dopo te, che siano a livello locale, ma immagino che non fossero rivolte a noi, però lo specifico, ecco. Anche il discorso, ad esempio, delle comunità energetiche, no? A cui teniamo, hai citato dei comuni che sono tutti più grandi di noi, il doppio, il triplo, il quadruplo, noi siamo un comune piccolo, ci sarebbe bisogno dell'energy manager, di qualcuno nell'ufficio tecnico che si cominci a occupare di queste cose, eccetera, però abbiamo già, con l'assessore Messori, abbiamo già parlato con AIMAG e abbiamo detto, visto che AIMAG si sta muovendo per fare qualche progetto di comunità energetica in alcuni comuni, non a caso si sono rivolti ad AIMAG i comuni più piccoli, abbiamo dato la nostra volontà di partecipare con AIMAG a dei progetti sulle comunità energetiche, anche come comune di Campogalliano, insieme a qualche comune della Bassa, proprio perché da soli, cioè, davvero non abbiamo nessuno che, cioè, facciamo fatica a seguire questi progetti. Ci sono già delle buone prassi da seguire, però insomma sono poi da calare nella realtà e ci vogliono delle professionalità che noi da soli non riusciamo a gestire. Ecco, quindi ci sono dei progetti che abbiamo in mente, però bisogna fare un po' alla volta, perché il personale è sempre quello. Si va, tra l'altro, come sempre, lo dico tutte le volte, a ricadere sempre sullo stesso settore, che è l'ufficio tecnico, perché alla fine tutto passa di lì, e quindi bisogna mettere un po' in fila le cose, perché anche la partecipazione ai vari bandi del PNRR che stiamo facendo, magari il prossimo consiglio vi aggiorno su questi bandi a cui partecipiamo, sia come Compogaliano sia come Unione, sono impegnativi da partecipare, da seguire, ecco, quindi un po' alla volta le mettiamo in fila. Bene, se non ci lui prego.
No, puntualizzavo solamente le parole che ho sentito oggi da alti funzionari internazionali che evocano terza guerra mondiale, guerra nucleare, cioè quello che mi angoscia profondamente. Faccio solo un appunto, ed è un invito aperto ai consiglieri della maggioranza. Quando venne bocciata la mozione presentata dal nostro gruppo, era una richiesta di studio di fattibilità, proprio per sgravare l'ufficio tecnico da queste competenze di progettazione, studio e quant'altro, e, come avevo già suggerito all'assessore Messori, noi abbiamo già un ente che fa quello, ed è AES. Siamo soci, forniamo contributi a questa agenzia, sfruttiamola, usiamola, chiediamo a loro, che è il loro campo, il loro mestiere, anche una cosa. Poi so bene che IMAG come general contractor si sta attivando sia sulle qualificazioni energetiche che sulle comunità energetiche, però IMAG è forse un ente più portato a fare guadagni per poi ridistribuire ricavi, piuttosto che uno studio di progettazione e di sviluppo che magari un'agenzia indipendente riesce meglio. Tutto lì. Grazie.
Ok, grazie. Bene, allora se direi di mettere in votazione. Rubiani, dichiarazione di voto se le volete fare. Sì, prego.
Sì, grazie. Sì, facciamo una dichiarazione di voto relativa a questa delibera. Farei anche una premessa, facciamo una premessa che è fate delle proposte, è stato il messaggio di poco fa del capogruppo Gardini, e qualche proposta negli anni ve l'abbiamo fatta, le avete bocciate quasi tutte, magari così le ricordo. Allora, anche per chi magari non c'era nel mandato precedente dove avevamo cominciato a fare proposte, una valutazione del personale e organizzazione, ne abbiamo parlato non in consiglio ma direttamente con l'assessore che allora era ballista, e fece un'indagine a giugno, ad agosto, tra agosto e settembre, non credo, direi 2015 o 2014, adesso la memoria non è che sia perfetta, ma di cui poi non abbiamo saputo più nessun esito. Sui rifiuti abbiamo parlato della casa dell'acqua, del compostaggio, delle modifiche al porta a porta che diventerà onerose ed è poco gradita ai cittadini, quindi partirà col piede sbagliato, eccetera, tutte bocciate. Vi proponemmo il Dia Minerva, l'avete bocciato, ci teniamo il riciclandino che vale 200 euro, 300 euro, niente di più. Si potrebbe andare avanti con un verde condiviso, ma avete bocciato di Minerva, non ve l'abbiamo neanche più proposto, eccetera. Oggi c'è il PNRR, è un'occasione per ricevere fondi, e questi fondi vorrebbero spesi per qualcosa che riducono i costi o permettono di avere delle riduzioni di costi. Non conosciamo neanche i progetti per dire il grado di coinvolgimento, no, del consiglio in queste cose. Bene, ci verranno, ci ha appena detto il sindaco, ci verranno raccontati, speriamo che siano in questa direzione. Lo raccontiamo da sempre, da quando siamo in questo consiglio, che le attività che ci dovrebbero preoccupare per prima cosa sono quelle che ci permettono, dopo averle completate di avere o un ritorno, anche piccolo, o una riduzione, quindi un'entrata, o una riduzione di costo, anche piccola. Perché nelle aziende, e questa è un'azienda da gestire, visto che non abbiamo soldi infiniti, sono le cose piccole che si fanno, che si cerca di fare quotidianamente. Detto ciò, passiamo alla dichiarazione di voto, quindi non diteci più delle proposte, le abbiamo fatte, rileggetevi il passato e continueremo a farle. Sulla dichiarazione di voto voteremo contro questo bilancio per le motivazioni che abbiamo detto prima, tra l'altro aggravate dall'ultima considerazione, dall'ultima risposta che abbiamo ottenuto dal dottor Bertolani, cioè in realtà se andassimo con un po' più di veridicità a vedere i numeri, aver tolto dalle spese 330.000 euro senza averli tolti anche dalle entrate ha permesso di dimostrare una perdita in conto economico inferiore a quella che poi si potrà manifestare. È vero che è corretto, non sto dicendo che non è corretto, perché è così, si manifesterà nel prossimo anno e c'è chi studia economia che se no mi bacchetterebbe subito, ma si manifesterà, questo è il tema, e quindi sappiamo che abbiamo posto nel bilancio del prossimo anno una minore entrata di 330, se ho capito bene. Per questo motivo e per l'altro che non si vede un cambio di ritmo sulle spese, voteremo contro. Grazie.
Altri? Sì, sì. Nessun altro? Bene, allora mettiamo in votazione. Scusate, ho perso il foglio. Mettiamo in votazione l'approvazione del rendiconto di gestione. Chi è a favore? Contrari? Devi dire chi sono, dici dopo? Sì. No, che di solito... scusate, lo dicevo io, perché scusate, sì. Perché non avevo, ero abituata da prima, come sempre, che ci pensava la dottoressa Rocchi. Allora, a favore centrosinistra Insieme per Campogalliano, contrari Progetto Campogalliano e Movimento 5 Stelle. Astenuti direi nessuno, perché abbiamo già votato tutti. Mettiamo a votazione l'immediata eseguibilità, come sopra? Come sopra, ok. Bene, passiamo al punto numero 3, la ratifica di variazione del 14 marzo 2002 al bilancio, al bilancio di previsione. La parola al dottor Bertolani, prego.
Allora, la variazione urgente consisteva in una variazione di spesa del personale, praticamente per prorogare un'assunzione a tempo determinato in farmacia si sono usate delle economie dell'ufficio tecnico, cioè delle assunzioni che non... sono slittate e quindi sull'ufficio tecnico si è verificata un'economia e questa economia è stata utilizzata per prorogare un tempo determinato sulla farmacia. Nel nostro bilancio si devono spostare i soldi dalla missione programma dell'ufficio tecnico a quella dove è la farmacia. Poi dopo è stata prevista una spesa di 32.000 euro per un intervento per rimozione dell'amianto della scuola San Giovanni Bosco, in parte finanziato anche da un contributo regionale.
Bene, prego, consigliere Rubiani.
Una domanda sola, quanti metri quadri ancora sono con la mia copertura in amianto? Quelli da bonificare? Avete un...
No, io non lo so.
No, ma molta parte della scuola?
No, è la parte, è la scuola, stiamo parlando della scuola media, vero? È la parte, non l'edificio staccato, però è come si dice, è il corpo staccato dove c'era l'aula linguistica, quella vicino alla mens, vicino all'aula magna, quella di fianco all'aula magna, quella dove c'è l'ingresso separato. Sì, no, sono, non lo so dire, ma... Quello in curva. No, la palestra l'avevamo già fatta. Sì, dal lato opposto della palestra, esattamente quello, quindi non è tanto, insomma. Qualcuno vuole intervenire? Mettiamo in votazione? Sì? Ah, prego, consigliere Lasagni.
No, qua. Io.
Scusate, consigliere Gardini.
No, solo per anticipare, vabbè, che il nostro voto sarà favorevole e capiamo anche un po' l'urgenza di questa, per approvare questa variazione. E da una parte ci sono dei cofinanziamenti regionali legati allo smaltimento dell'amianto, che sennò altrimenti ci sarebbe il rischio di perderli. E come tra l'altro, insomma, non siamo nuovi a ricevere cofinanziamenti di questo tipo, specialmente per quanto riguarda l'rimozione dell'amianto, e quindi bene continuare su questa strada. E insomma, lo dicevamo prima anche nel rendiconto, voglio dire, anche per quanto riguarda il personale della farmacia, visto anche il risultato economico della farmacia, è giusto mantenere perlomeno invariato per il prossimo periodo il personale. Grazie.
Bene, allora mettiamo in votazione.
Sì.
No. Allora, il numero 3, la ratifica di varie. Consigliere Rubiani, prego. Bene. Avevo capito che non volessi intervenire.
Ah, no, scusa. Mi sono spiegato male. No. Niente, voteremo a favore anche noi di questa delibera, perché la questione di continuare a rimuovere l'amianto e magari finire di rimuovere l'amianto non solo sugli edifici pubblici evidentemente è significativa anche per noi. Cogliamo l'occasione però per chiedere quanto è rimasto dell'indagine amianto fatta anni fa ancora da bonificare, perché l'impressione è che in paese ci sia ancora molto da fare. Quindi chiediamo ufficialmente che ci venga riproposto una planimetria e un elenco di situazioni ancora da bonificare. Grazie.
No, intendeva quello privato, vero? Quella del lavoro fatto qualche anno fa. Sì, va bene, la forniremo, anche perché era l'amministrazione precedente, quindi non l'abbiamo più riguardata con questo, perché poi con l'arrivo del Covid abbiamo lasciato lì diverse cose, insomma, quindi ok. Allora mettiamo in votazione, prego, chi è favorevole alla ratifica di variazione di bilancio? Centrosinistra Insieme per Campogalliano e Progetto Campogalliano. Contrari? Nessuno? Astenuti? Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguita? Numero 4, permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo del 2000, numero 267, e la variazione al bilancio di previsione 2022-2024. E prego, dottor Bertolani.
Allora, che poi la variazione, variazione di bilancio. Allora, praticamente, sì, qua sono breve, abbiamo già illustrato in commissione, non voglio prendere troppo tempo. Allora, praticamente la nostra normativa prevede, come enti locali, che una volta approvato il bilancio ci sono altri due momenti in cui si va a verificare il bilancio. Uno è la verifica degli equilibri generali di bilancio e l'altro è l'assestamento. In questo momento noi andiamo a fare la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, l'assestamento lo rinviamo a una seduta successiva, anche perché in questo momento, diciamo, a livello di equilibrio generale di bilancio la cosa più significativa che andiamo a fare, praticamente cambiamo l'equilibrio del nostro bilancio, nel senso che riduciamo le previsioni di entrate da permessi di costruire, di oneri eccetera, e quindi tiriamo via tutti quelli che erano applicati la parte corrente e lo sostituiamo con avanzo libero. per quanto riguarda la parte corrente. Quindi questo permette di mantenere sempre in equilibrio il nostro bilancio, ma ci permette anche di attivare tutta una serie di spese che invece, se avessimo continuato a finanziare con oneri, avremmo dovuto attendere di avere queste entrate. Noi siamo un comune piccolo, da noi gli oneri, diciamo, l'andamento degli oneri è molto un po' da montagne russe. Te ne arrivano tanti, poi dopo stanno fermi per molto tempo, poi dopo c'è un'altra entrata grossa. Quindi non è che abbiamo, come nei comuni più grandi, un flusso costante di entrate. Da noi risente molto di quello che viene fatto sul territorio. E quindi poi se il periodo in cui non entrano poi ti arriva fino alla fine dell'anno, e dopo ti ritrovi, rischi di non riuscire a finanziare le spese che avevi previsto. E quindi in questo momento noi facciamo la verifica degli equilibri e cambiamo questa modalità di finanziamento di parte della spesa corrente. Sono stati anche verificati che non ci fossero debiti fuori bilancio, e poi dopo niente, ci sono tutta un'altra serie di variazioni che sono legate alle richieste dei settori per dare copertura, in particolare una serie di spese che o erano state rinviate, cioè nel momento di fare bilancio e previsione, appunto quello che si diceva prima, le spese, quelle essenziali e quelle un po' meno essenziali, allora in fase di previsione non erano state finanziate e vengono finanziate adesso, visto i risultati del rendiconto che abbiamo appena approvato. In più sì, ci sono alcuni aggiustamenti della parte investimenti che poi vedremo anche con la delibera successiva del programma triennale per finanziare un intervento sugli impianti sportivi in particolare. Quindi, diciamo, è la parte più significativa della parte investimenti. Quindi poi vabbè, nel referto c'è una breve analisi anche di alcune voci di entrata, quella che diciamo si conferma il gettito IMU previsto nel bilancio 2022 è in linea con rendiconto 2021, quindi su questo qui non c'è bisogno di intervenire. Poi ci sono la Tari, come vedremo anche nella prossima delibera, siamo in sospeso, cioè in questo momento ci allineiamo a quello che ci ha detto Attersir, cioè se non cambia qualcosa in questo momento noi riusciamo a approvare le agevolazioni, non riusciamo ad avere non riusciamo a approvare delle tariffe perché non abbiamo un PEF da cui ricavare le tariffe. Poi altre cose significative direi che le vedremo, cioè se ci sarà bisogno di altri aggiustamenti sul bilancio lo vedremo in sede di assestamento, quando ci avremo anche qualche dato in più per quanto riguarda le entrate tributarie di quest'anno, per vedere se rimangono poi in linea con quelle del rendiconto.
Allora, prego chi vuole intervenire. Qualcuno alzi la mano, altrimenti poi mi sbaglio. Rubiani, prego.
Sì, ma per dire che ci asterremo, ma perché voglio dire è normale, no? Abbiamo appena stabilito che c'è un avanzo di gestione e sostituiamo delle presunte entrate con una disponibilità certa, niente di più, quindi il bilancio rimane quello che era e noi ci asteniamo su quello, grazie.
Mi pare che non ci siano altri interventi, quindi mettiamo in votazione il punto numero 4, permanere degli equilibri generali di bilancio e la variazione del bilancio di previsione 2022-24, chi è a favore? Centro-sinistra insieme per Campogalliano, contrari? Nessuno, astenuti, progetto Campogalliano e Movimento 5 Stelle. Qua c'è l'immediata eseguibilità, come sopra.
Ok. Benissimo.
Passiamo al punto numero 5, l'approvazione delle agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per l'anno 2022. Quindi qua siamo proiettati invece al presente e al futuro. Prego, Assessore Tebasti.
Sì, come ha premesso già il dottor Bertolani, Atersir non è riuscita ad approvare il PEF entro il 30 aprile, non riuscirà ad approvare il PEF entro il 30 aprile, ci ha inviato una lettera protocollata il 13 aprile in cui appunto ci spiega le motivazioni. Il problema è comunque anche di livello, è a livello nazionale, tanto che l'ANCI infatti ha chiesto un emendamento per prorogare la scadenza al 31 maggio. Quindi, siccome però non siamo certi di questa proroga, noi proponiamo appunto l'approvazione di agevolazioni. Agevolazioni che vorremmo appunto riproporre una parte delle agevolazioni fatte l'anno scorso, soprattutto quelle alle famiglie in disagio economico che già hanno i requisiti per accedere ai bonus ARERA o per l'energia elettrica o per il gas o per l'acqua. Quest'anno è stato innalzato il limite ISE di queste famiglie da 8.000 a 12.000 euro. Ci aspettiamo una platea più ampia dell'anno scorso e quindi destiniamo 20.000 euro non conoscendo perfettamente insomma il numero di chi avrà la possibilità di accedere a questa esenzione, e vogliamo esentare la parte variabile, quindi divideremo l'importo per i richiedenti fino al 100% della parte variabile, e ci riserviamo anche di aggiungere insomma qualche altro soldo del bilancio. Contemporaneamente inseriamo anche le agevolazioni sul conferimenti 2021 all'isola ecologica, quindi 13.000 euro secondo sempre il regolamento che era già stato approvato negli anni scorsi. Mi fermo qui.
Ok, grazie Assessore. A chi la parola? Rubiani, prego.
Sì, sono fatica a parlare educatamente di questa situazione, no? Cioè 32 persone che ci costano 2 milioni di euro e non riescono a produrre ciò che è il loro obiettivo, cioè la valutazione dei piani economici e finanziari. 32 persone Atersi, rei 2 milioni di euro, il costo personale dell'Atersi nel 2021, poco meno, qualche migliaia di euro in meno. È inutile che poi la regione Emilia-Romagna si faccia bella, noi siamo una delle poche, credo due o tre forse, regioni che hanno un ente che si occupa di bla 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 bla. Perché se vi ricordate nel 2014-15 abbiamo appurato a un incontro pubblico che i controlli sui PEF non venivano fatti perché non c'era il personale per farlo, quindi giravano la carta da ERA al comune, va bene così. Adesso addirittura non girano manco più la carta, non dite tenete botta quello dell'anno scorso. Ora io mi chiedo se la regione Emilia-Romagna vuole solo fare delle chiacchiere o vuole produrre dei fatti. Perché in mancanza di un ente pubblico di controllo, fare le gare e dare ai privati la gestione di un servizio che poi noi cittadini paghiamo è come metterci in bocca al lupo. Perché ci dicono che costa 110 e noi paghiamo 110, 150, 150. Cioè stiamo generando gli utili per quelle mega strutture, Legacy, IRE, Nera, A2A e compagnia cantante, che poi pagano a destra e a sinistra non solo gli amministratori in modo assurdo, ma anche attività che non ci azzeccano poco o nulla con il loro core business, perché così fa piacere a qualche amministratore locale o a qualche partito politico, roba del genere. È quel tipo di sistema che aborriamo completamente. Cogliamo l'occasione per sottolineare che qui si vede proprio quanto sia necessario che una società di servizi, nel caso specifico dei rifiuti, debba essere a controllo comunale, dell'amministrazione locale. Perché se così non è, questo sistema che permette di rubare soldi ai cittadini per foraggiare cose che sarebbe meglio evitare, è automaticamente in funzione. Allora, prendiamo l'occasione per chiedere a tutti i partiti politici, i gruppi qui presenti, di continuare a perorare la causa di un'AIMA pubblica, perché se arriveremo a cedere le quote in AIMA, o qualche comune cederà le quote in AIMA, per cui diventerà sempre più privata, faremo la fine che già si può intuire da questo atteggiamento di Atersir, i peones, i paria del sistema. Noi invece crediamo, noi di Progetto Campogalliano crediamo fermamente che queste attività di servizio al cittadino debbano essere sotto il controllo pubblico, perché è l'unico modo, è l'unica cosa che ci garantisce di pagare dei costi veri e, nel caso non li pagassimo, di distribuire alla collettività gli eventuali utili mal percepiti. Questo è la premessa, secondo noi, indispensabile al ragionamento di questa sera. Non è accettabile che arrivi una lettera PEC, una mail, una PEC, per dire: scusate, non abbiamo fatto il nostro mestiere, andiamo avanti così. Ora, detto ciò, sulla delibera invece siamo d'accordo. Siamo d'accordo perché il tema della delibera è dare un aiuto a chi ne ha bisogno, nel caso specifico dei rifiuti. Lo sosteniamo da sempre, siamo contrari al nascondere anche quest'anno quei 60, 80, 100 mila euro e farli pagare a chi paga. Siamo disposti a dire: sei in difficoltà, ti do davvero, in vista che si veda chiaro, un aiuto. Questo è corretto. Ci sembra sottodimensionato l'importo per il conferimento al centro raccolta rifiuti, al nostro punto di raccolta, perché con quello che parte adesso di porta a porta, con le difficoltà che sono rimaste ancora da risolvere, probabilmente ci sarà un conferimento maggiore di quello standard, di quello solito, e non vorremmo che poi andasse a finire tra qualche mese: accidenti, abbiamo raggiunto il plafond e quindi dobbiamo ridurre a scalare. Peraltro, se ci piacerebbe cogliere quindi un impegno dell'amministrazione eventualmente a rivalutare questo importo, questi 13.000 euro, se necessario, però voteremo comunque a favore. Grazie.
Passo la parola all'assessore Tebasti, perché si è resa conto che forse di non essersi spiegata bene.
Sì, ho detto così. Allora, i 13.000 euro sono agevolazioni che noi riconosciamo sulla Tari 2021 e basta, sulla Tari 2021, per i conferimenti in discarica, perché a consuntivo, sì, è per quello. Abbiamo aspettato, dovevamo aspettare ovviamente il conguaglio, erano incentivi per, ovviamente, pensati, sono anni che ci sono, perché in questo modo la differenziata veniva portata pulita, cioè la differenziata, e quindi è questo lo scopo, che forse prima non ho... Scusate, la proposta appunto di questi aiuti la mettiamo in proposta adesso, perché non sappiamo se poi... potremmo rifarlo entro il 31 maggio, cioè se verrà differito il termine. Quindi intanto questo, anche se verranno confermate le tariffe 2021, queste agevolazioni siamo nel tempo giusto per farle.
Ci sono altri interventi? Consigliere Gardini, prego.
Sì, grazie. E niente, come detto in precedenza anche da chi mi ha preceduto, e anche a noi sicuramente non fa piacere prendere atto, perché è una presa d'atto, poi fondamentalmente che poco possiamo farci, che entro aprile non riusciamo ad approvare le tariffe con Atersir, e ripeto, ne prendiamo atto, ma insomma rimaniamo nel merito di questa delibera. E secondo il nostro punto di vista, appunto, è positivo che si proceda ugualmente ad approvare le agevolazioni tari e per questa insomma le agevolazioni tari. Ovviamente speriamo che rispetto all'anno scorso le condizioni di alcune famiglie magari siano anche migliorate, però magari anche poi con il contestuale aumento dell'ISE, e insomma è sicuramente realistico e sensato raddoppiare appunto i soldi messi a disposizione, quindi portarli a 20.000 euro. Poi ripeto, sono sempre soldi che se non li spendiamo è meglio, e che vuol dire che insomma le famiglie non sono in grado di far fronte alle spese. Abbiamo colto dalla Commissione, e questo è un ulteriore elemento che ci farà votare in modo favorevole, che qualora dovessero rivelarsi poi insufficienti questi soldi, poi c'è la disponibilità dell'amministrazione di rivedere l'importo nel corso dell'anno. Tutto qui, grazie.
Ci tenevo a dire, a fare, ci sono altri interventi? Non lo so, no. No? Ok. Ci tenevo a dire due cose soltanto di commento a quanto detto dal consigliere Rubiani sul discorso di Atersir, perché premesso, poi mi conoscete, insomma, cioè non sono mica miei fratelli che devo difendere o miei amici, però subiamo queste cose, però non siamo più in un'epoca in cui cioè la municipalità, il comune decide tutte le cose, sarebbe più semplice per certi aspetti di poter decidere le cose da soli, anche insomma più in fretta, però capisco anche la regione, la regione che voglia provare con delle strutture regionali a mettere un po' d'ordine alle disparità che si sono poi create nei decenni, negli anni dei decenni, anche fra comuni vicini, perché poi la completa autonomia su un tema del genere, ma anche su altri, provoca molte disparità. Su un tema del genere, ad esempio quello in generale sulle energie, ma insomma su tutti i servizi pubblici, ma in particolare sui rifiuti, dove tra l'altro nessuno più è autosufficiente su tutto, quindi dove comunque ci devono essere anche per forza degli accordi e degli aiuti e dei sistemi di azione, insomma, che sono anche collegati. Cioè, penso ad esempio, adesso non c'entra con l'esempio, però c'è l'inceneritore, il termovalorizzatore, non è che ogni utility se ne può costruire uno, insomma c'è tutto un legame fra le varie municipalità che deve, insomma, che bisogna per forza avere dei coordinamenti che siano sovracomunali. Detto questo, è vero che è stato difficoltoso. Devo anche dire che, essendo qui da diversi anni, rispetto a come è stato nel 2000, vado indietro, credo nel 2013 e forse anche un anno prima, adesso è anche migliorata la situazione rispetto a come era anni fa, ve lo dico, ma no, lo dico veramente, cioè anni fa mi ricordo i primi anni in cui davano dei fogli con dei numeri che, insomma, Bertolani mi ricordo, insomma, quando le guardavano le prime volte, la situazione è migliorata, c'è un coordinamento da fare che stanno facendo, e devo anche dire che in questo periodo, con le gare in atto, immagino che come tutti gli enti pubblici, anche loro su questo siano in difficoltà e dovrebbero avere più persone per riuscire a seguire le cose. Però ripeto, ho fatto un commento che parte dicendo la difficoltà che abbiamo, quindi ammettendo le cose che non funzionano, cioè non è una giustificazione totale, però riconosce anche, insomma, il ruolo di un'agenzia del genere, insomma. C'era un altro punto che volevo toccare, Sì, vabbè, allora, se parlate, allora, questi discorsi qui bisogna riprenderli in mano a livello nazionale. Leggevo stamattina il discorso dell'in-house, del delegare, eccetera. Leggevo stamattina, ma ho letto solo il titolo perché non avevo tempo, sulla rassegna stampa della pubblica amministrazione, che pare che si stia muovendo qualche cosa a livello di facilitazione delle società in-house stamattina sul giornale, quindi non ho fatto in tempo a leggerlo, però. Ho visto il titolo, quindi è chiaro che mai niente poi è di definitivo per la vita, insomma, non sono mica leggi scritte sulla roccia. Il discorso delle società legate strettamente ai comuni, noi siamo d'accordo, il comune di Campogalliano è d'accordo con questa linea, punto. Dopodiché però dobbiamo ammettere la difficoltà, al di là delle singole persone, delle singole amministrazioni, tra l'altro adesso in AIMAC ci sono dei comuni gestiti, governati anche dalla destra, cioè la difficoltà intrinseca da parte delle amministrazioni a governare queste società, perché non è facile. Poi dopo uno dice perché non siete bravi, no, però non è la questione di un comune, se ci sono tanti comuni si fa fatica, questo bisogna dirlo, perché l'assessore Messori poi partecipa lui ai consigli di Atersir, ai consigli locali, lo dico molto chiaramente, proprio perché le cose vanno dette come sono. Atersir per la gara sta aspettando da AIMAG, sta aspettando da AIMAG le indicazioni su come vogliamo procedere per la gara dei rifiuti. Non è AIMAG che sta aspettando Atersir, è Atersir che sta aspettando AIMAG, perché sia chiaro, insomma, perché sapete bene, è inutile che lo tenga nascosto, che c'è una, insomma, bisogna che ci mettiamo d'accordo su come si vuole procedere su questo aspetto. Quindi, insomma, il tema è complesso e noi siamo d'accordo, io sono d'accordo che il presidio pubblico vada tenuto, lo dimostra il fatto che Campogalliano di servizi esternalizzati abbiamo veramente il minimo indispensabile, se pensate anche ai servizi scolastici, ma non solo, quindi insomma. Perché pian piano nel tempo si parte da, quindi le situazioni intermedie sono molto faticose, quindi poi si deve andare verso il privato, insomma si fa fatica a tenere le situazioni intermedie, ecco, quindi sono d'accordo, però bisogna anche mettere le difficoltà di tenere questi servizi che sono veramente molto difficoltosi a livello privato, insomma. Però credo che come comune di Campogalliano il fatto di avere finalmente poi essere passati anche in AIMA con la gestione dei rifiuti sia poi la miglior prova, testimonianza, perché è tangibile, reale, un fatto che proviamo ad andare su questo versante. Poi abbiamo sempre cercato un po' in generale, al di là dell'organizzazione dei servizi, però su questa cosa anche di AIMA, la condivisione, come sapete bene, con l'intero Consiglio Comunale, e abbiamo intenzione di continuare così, quindi credo che fra poco si potrà anche fare, vediamo insomma quello che succede, adesso ci sono di nuovo le cose un po' in movimento, vediamo cosa succederà. E va bene, io mi fermo qua e mettiamo in votazione. Quindi siamo al punto numero 5, l'agevolazione, ecco, per tornare invece al nostro tema delle agevolazioni relative alla tassa dei rifiuti dell'anno 22, chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità, okay, come sopra. Perfetto, bene. Allora, ultimo punto, l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, l'elenco annuale 2022 e l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 e 2023. Sono due cose in realtà abbastanza semplici, quindi passo la parola per la spiegazione della delibera all'assessore Petacchi.
Allora, buonasera a tutti. Allora, questa proposta di deliberazione riguarda l'aggiornamento del programma triennale, l'aggiornamento dell'elenco annuale 2022 e l'aggiornamento anche del piano biennale. Questo aggiornamento a cosa è dovuto? In particolare la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica che era previsto nel 2023. Ora c'è stato un aggiornamento, a marzo 2022 è uscito un bando da parte della Regione che prevede la rigenerazione dei campi da calcio più delle migliorie sportive. Quindi grazie all'ufficio tecnico e anche alla collaborazione della Polisportiva siamo riusciti in tempo breve, da metà marzo al 21 aprile, a presentare il bando. Abbiamo presentato un progetto definitivo dove si prevede l'esecuzione di un campo in erba sintetica di gomma riciclata, di un, diciamo, un utilizzo che può andare dai 15 ai 20 anni in base all'utilizzo quotidiano, che permette di sbloccare tante situazioni, cioè permette di aumentare gli allenamenti da parte dei ragazzi più giovani, di permette di giocare più partite, permette di fare tanti altri sport e permette anche di fare campi estivi durante il periodo in cui i campionati sono diciamo